Bene, buona giornata anche da parte mia. Yuri si è spaventata, abbiamo letto solo tre versetti così semplici, quasi quasi li abbiamo letti, potremmo anche già chiudere, abbiamo finito la predica perché sono abbastanza evidenti nel loro contenuto. E il contenuto di cui parleremo quest'oggi, che ci riporta il libro di Levitico, è quello del sacerdozio. Nel fogliettino che vi è stato consegnato all'ingresso, appunto, il tema è quello del sacerdozio per ogni credente. Una domanda, c'è oggi qui qualcuno che si vuole candidare per il sacerdozio? C'è qualche futuro sacerdote nel mezzo di noi? O c'è nel mezzo di noi qualcuno che ha bisogno di un sacerdote? O c'è qualcuno appunto nel mezzo di noi che ha bisogno di un sacerdote? Questa è una parola inflazionata, il termine sacerdote, un termine inflazionato come la parola santo. Perché? Perché quando noi pensiamo al sacerdote, che cos'è che ci viene in mente? Ci viene in mente una persona vestita in un modo particolare, forse come me, forse con un colletto qua bianco, ci viene in mente una persona che svolge una funzione particolare e che dà la soluzione per i peccati degli altri. E questo è quello che ci viene in mente. E l'idea del sacerdozio, del clero cattolico, quella che ci viene in mente, quella più familiare che abbiamo. Oppure ci viene in mente al bisogno che abbiamo di un sacerdote, e specialmente nel punto di morte. Guai a morire senza l'estrema unzione. Stiamo parlando di cose che sono intorno a noi. Un termine inflazionato, come dicevo, come la parola santo, perché anche il termine santo è un termine disuso, poco utilizzato. Un santo è una persona particolare, qualcuno dedicato in modo particolare al Signore, ci viene in mente, qualcuno di speciale, una categoria non del credente comune, ma un credente super particolare. Ma noi sappiamo che sia l'una che l'altra concezione, sia la concezione del sacerdozio, così come ve l'ho descritta, che della santità, come ve l'ho appena raccontata, non sono bibliche, non sono i riferimenti che abbiamo nella Scrittura. Così come la santità è qualcosa che ha a che fare con ciascun credente, anche il sacerdozio è qualcosa che ha a che fare con ciascun credente. Ogni credente è santo, possiamo dire, ed ogni credente è un sacerdote davanti a Dio e davanti agli uomini. In ambito protestante, però, non è che siamo andati molto meglio che in ambito cattolico, perché la traduzione, diciamo, di sacerdote più comune qual è? Pastore. Anziano. Allora in una comunità ci possono essere 1, 2, 3, 4, non so quanto grande è quella comunità, comunque un certo numero limitato di pastori, di anziani e quindi di sacerdoti, perché se il concetto di sacerdote è una traduzione di pastore, allora contati i pastori e co-contati i sacerdoti. Ma questo non è quello che ci dice la Scrittura. La Scrittura ci dice che ogni credente, nel momento in cui riceve Gesù come Signore e Salvatore, è sia santo che sacerdote davanti a Dio. La Scrittura però ci suggerisce qualcosa in più, ci suggerisce anche un nostro bisogno di un sacerdote. Abbiamo bisogno di una figura di sacerdote anche nella nostra vita. Perché? Perché non perché stiamo per morire, non perché abbiamo bisogno dell'estrema unzione, non perché magari ci siamo legati ad un peccato particolare che abbiamo bisogno di confessare a qualcuno di umano, ma semplicemente per il fatto che siamo noi in prima persona corrotti dal peccato e perché viviamo in un mondo decaduto, corrotto dal peccato. Un mondo, in questo senso, che ha bisogno di un sacerdote, di qualcuno che possa fare l'espiazione in qualche modo per lui. E noi sappiamo bene che questo è quello che ha fatto Gesù sulla croce come sommo sacerdote, lo vedremo meglio poi dopo. Ma questo bisogno del mondo ci richiama anche a che cos'altro? Ci richiama anche ad una funzione nostra come sacerdoti nei confronti della società in cui viviamo. Se noi viviamo in una società corrotta e decaduta, siamo chiamati a diffondere la luce e le verità di Dio in questa società che viviamo. Per cui questa nostra funzione di bisogno e nello stesso tempo di sacerdoti di Dio per il mondo. Siamo nel libro di Levitico, un libro ricco appunto di immagini. abbiamo già visto qualcosa di questo libro, abbiamo parlato della prima parte, abbiamo parlato delle prime cinque offerte che troviamo in questo libro, delle offerte che erano stati dei sacrifici, che erano stati istituiti da Dio, se vi ricordate, o lo ricapitolo brevemente, per soddisfare, per incontrare dei bisogni fondamentali dell'uomo. Abbiamo parlato del bisogno di amore, di gioia, di pace, di confessione, di riconciliazione, e abbiamo visto in ciascuna di queste offerte come in prospettiva c'è la croce, come in prospettiva c'è Cristo che ha adempiuto tutto quello che c'è di bisogno, tutto quello che era in ombra in Levitico con questi sacrifici e che Cristo ha compiuto plenamente alla croce. Per le prossime, diciamo, appuntamenti parleremo del sacerdozio. E in che termine parleremo? Guarderemo i capitoli 8 e 9, oggi facciamo una sorta di cappello, di introduzione a questa serie nella serie un po', se volete. Parleremo dei capitoli 8 e 9 dove Aronne e i suoi figli sono ordinati come sacerdoti e presentano la loro offerta iniziale al Signore. Poi il capitolo 10 dove Aronne, i figli di Aronne agiscono con presunzione davanti al Signore, agiscono sottamente e subiscono un'immediata condanna. Poi parleremo dei capitoli 21 e 22 che stabiliscono i requisiti che dovevano avere i discendenti di Aronne come sacerdoti. Non perché siamo curiosi, o anche se volete, rispetto a quello che accadeva in Israele, ma proprio perché tutta questa cosa, allo stesso modo dei sacrifici, butta luce su quella che è la prospettiva poi del Nuovo Testamento, di Cristo come nostro sommo sacerdote e di noi che siamo chiamati ad essere sacerdoti davanti a Dio. Ma prima di guardare però al libro, vediamo, cerchiamo di capire, di inquadrare questo tema, di capire ma qual è il piano di Dio per questi sacerdoti, per il sacerdozio. Il concetto di sacerdozio è qualcosa che nasce con il Nuovo Testamento, dove ne sentiamo parlare abbondantemente, lettere come Primo Pietro, oppure Ebrei, o anche Efesini, con Paolo che ne parla, parlano in qualche modo di sacerdozio dei credenti. Ma cos'era, qual era l'idea di Dio nel Vecchio Testamento? Cosa aveva in mente? Allora, se ritorniamo a Israele davanti al Monte Sinai, a Esodo cioè, vediamo che cosa dice Dio. Esodo 19, versetti da 3 a 6, leggiamo. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo, parla così alla casa di Giacobbe e annuncia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. Mi sarete, prestate attenzione, un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Se obbedite davvero alla mia voce, osservate il mio patto, mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Questa è la voce che hanno ascoltato gli israeliti dal Monte Sinai, e questo è il proposito dichiarato palesemente da Dio rispetto al popolo, che dovevano essere, se gli obbedivano, una nazione che gli appartiene, santa, un regno di sacerdoti. Ma cosa è successo di quell'obbedienza? Hanno ascoltato, hanno mantenuto fedeltà a quel patto che hanno fatto gli agiti del Monte Sinai, gli israeliti? No, sappiamo che non è stato così, ed è per questo che Dio ha istituito le offerte di cui abbiamo parlato nei primi 7 capitoli, cioè per incontrare quella incapacità di mantenere, di prestare fede al patto. Ma così anche allora il sacerdozio in qualche modo si trova compromesso, non è stato adempiuto. E in previsione di questo, allora, spostandoci un po' più in là nella storia biblica, il profeta Geremia dice, ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò un patto nuovo con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che fece con i loro padri, il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono, sebbene io fossi loro Signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, ed io sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Qui abbiamo l'annuncio del fatto che Dio prende l'iniziativa per fare qualcosa di totalmente nuovo. non è possibile un'obbedienza reale al comandamento di Dio sulla base della legge, e Dio dice: io scriverò allora la mia legge, il mio patto, nei loro cuori. Ed è questo qualcosa di nuovo. E queste parole di Geremia ci portano all'adempimento di quella promessa che abbiamo letto in Esodo 19, cioè di una nazione che gli appartiene, di una nazione che finalmente sarà in grado di ubbidire. E questa obbedienza, noi sappiamo che quelle parole profetizzate da Geremia hanno piena realizzazione in Cristo. È Cristo colui che ha adempiuto quel nuovo patto, che ha inaugurato quel nuovo patto, scrivendo adesso la sua legge col suo Santo Spirito nei nostri cuori. E difatti, muovendoci in questa linea, l'Apostolo Pietro dice che adesso si è adempiuta quella promessa. Guardate cosa dice la prima Pietro al capitolo 2, dai versetti 4 a 10. Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi come pietra vivente siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, la pietra d'inciampo o il sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Pietro al versetto 5, ve lo sottolineo, ci dice che ci stiamo sviluppando come una casa spirituale, come un sacerdozio santo. E nel versetto 9 cita letteralmente il brano di Esodo 19,6 che abbiamo letto. Siamo, cioè ora, non nel futuro, non in qualche momento successivo, ma siamo ora, nel presente, una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Il piano, cioè, di Dio, espresso al Monte Sinai, di avere un popolo che gli appartiene, un popolo di sacerdoti, ha trovato pieno adempimento ora. La profezia di Geremia ha avuto pieno adempimento per noi in Cristo. E questa è la realtà con cui ci confrontiamo. Ed è una realtà comune non solo all'Apostolo Pietro, ma comune anche nelle altre parti della Scrittura. Pensiamo, non so, ad Apocalisse, dove Giovanni saluta la chiesa dell'Apocalisse, e a capitoli 1 e 5, dove troviamo delle frasi di saluto, in particolare al capitolo 1, versetto 4 e 6, leggiamo: a lui che ci ama e che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, sta parlando di Cristo, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli, amen. Cioè, a lui che ci ha fatto, Gesù, un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. Notate quello che dice Giovanni. Non sta dicendo che Dio ha fatto alcuni dei sacerdoti, ma non dice neanche che ne ha fatti un certo numero. Giovanni dice: ci ha fatti tutti, cioè tutti noi che crediamo, dei sacerdoti di Dio. Così fin dall'inizio Dio ha inteso creare un regno di sacerdoti, una nazione santa come suo possesso. Ora, gli israeliti pensavano di diventare tutto questo attraverso l'obbedienza della legge, ma noi sappiamo che la legge non potrà mai portarci a questo e mai potrà condurli a questo stato di perfezione davanti a Dio. Sappiamo dal Nuovo Testamento che la legge è un pedagogo, cioè un ausilio, un maestro, un accompagnatore per farci capire qual è il nostro bisogno di Dio, qual è il bisogno che abbiamo di Lui, vista la nostra condizione di uomini decaduti. Questa è la funzione della legge. E Davide si rende conto di tutto questo, anche nel Vecchio Testamento. E nel Salmo 51 che cos'è che grida? Signore, crea in me un cuore puro. aveva già la legge, poteva gridare: Signore, fa di me un osservante zelante della legge. Ma no, chiede, capisce la realtà della cosa, e che cioè occorre un cambiamento interiore, e chiede al Signore un cuore puro. Questo è ciò che Dio ha fatto in Cristo. Questo è ciò che Dio ha fatto in Cristo. Così, se tu sei stato lavato dal sangue di Cristo, se hai accettato Gesù come tuo Signore e Salvatore, sei adesso una persona che gli appartiene, sua, suo possesso, e sei un sacerdote per Dio. Sei un sacerdote per Dio. Ma il Levitico ci presenta non solo il sistema dei sacrifici e quindi i sacerdoti, ma ci parla anche di un sommo sacerdote. Chi è questo sommo sacerdote? Se tutti siamo sacerdoti, ce n'è qualcuno più importante, c'è il boss dei boss tra di noi? Chi è questo sommo sacerdote? Il sommo sacerdote, ci chiarisce la lettera agli Ebrei, è Gesù Cristo stesso. E al capitolo 2 leggiamo: fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Egli, continua al versetto qua, al capitolo 4, versetto 14, è il sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, è il gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Sto leggendo e ho letto dal capitolo 2, dal capitolo 4 e dal capitolo 7. Questa è l'immagine che Ebrei, che tratta approfonditamente del tema dei sacrifici e di come un po' leggere il Vecchio Testamento, di come ci riconduce alla figura di Cristo. Per cui cosa abbiamo visto fino adesso? Abbiamo visto che Gesù è il nostro sommo sacerdote e che noi siamo chiamati ad essere sacerdoti, che noi abbiamo anche un bisogno di un sacerdote, in primo luogo di Cristo, data e considerata la nostra condizione di uomini peccatori. Quella che ho cercato, e spero anche semplicemente di presentarvi, è quella che nella Chiesa Riformata, cioè nella nostra anche Chiesa, si chiama sacerdozio universale dei credenti, o dottrina del sacerdozio per tutti i credenti. Questa dottrina però, così importante e così bella, è stata spesso deviata, è stata spesso mal compresa, ed è quello che trovate nel punto 2 del nostro schema. Perché? Perché c'è un mito diffuso, che è quello dell'individualismo, dell'uomo solitario, di colui che non ha bisogno di nulla. Qualche volta, o una volta mi sembra di aver usato questa espressione già, del cavaliere solitario, del Lone Ranger, mi ricordo sempre questo cartone animato di quando ero bambino. Ma qual è la ricaduta di questa idea sbagliata di autonomia, di indipendenza, di solitarietà sulla dottrina del sacerdozio per tutti i credenti? Suona pressappoco così: sono un sacerdote, ho lo Spirito Santo, ho accesso diretto al Padre, di conseguenza la mia interpretazione della Bibbia è valida tanto quanto la vostra, non devo dare ascolto a voi o a chiunque altro. La mia fede è un fatto privato fra me e Dio. Ora, questa idea sbagliata parte da alcune affermazioni che sono giuste e che poi vengono degenerate. È giusto che tutti i credenti sono dei sacerdoti, l'ho appena finito di dire. È giusto che tutti i credenti hanno lo Spirito di Dio. È giusto che tutti i credenti hanno accesso alla Scrittura. È giusto che tutti i credenti hanno accesso libero e incondizionato al Padre, al trono della grazia, ce ne parla anche la lettera agli Ebrei. Ma sono sbagliate le implicazioni. Questo non significa che siamo fuori da ogni regola ed autorità, anche umana, all'interno anche della Chiesa. Il libro del Nuovo Testamento, appunto, che parla più del sacerdozio, Ebrei, dice, oltre a quello che vi ho letto prima, anche queste parole al capitolo 13: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Similmente, il fatto che noi abbiamo accesso alla Scrittura, il fatto che noi abbiamo lo Spirito di Dio, non significa la mia interpretazione è ok, la tua interpretazione è ok, ognuno rimane sulle sue opposizioni, ci siamo scambiati semplicemente delle idee, delle vedute, quello che spesso magari può succedere nelle cellule, dove non so, ci mettiamo intorno insieme, discutiamo e poi alla fine ognuno si alza con la propria idea. Non mi sembra questa l'indicazione della scrittura. Perché? Perché Efesini in primo luogo ci parla del fatto che noi siamo guidati affinché non siamo sballottati da ogni vento di dottrina. Cioè significa che c'è una direzione che viene comunque data. Il fatto che noi abbiamo libero e pieno accesso a Dio non significa che siamo degli autonomi, dei free rider, cioè che possiamo correre come ci pare e piace. No. C'è un termine che spesso ricorre nella scrittura, che è quella di disciplina, discepolato. E questo dobbiamo farlo nostro. Ma anche Paolo, esortando gli anziani e Tito a scegliere degli anziani adeguati a quel compito, dice in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. L'uso della dottrina del sacerdozio per tutti i credenti come alibi per vivere come si vuole è totalmente fuori dalla scrittura, non è legittimo. Perché? Perché il modello biblico, e di cui abbiamo letto in Primo Pietro, ha usato queste parole, spero che voi le abbiate notate. C'è uno scopo specifico per il sacerdozio, e questo scopo è il servizio. Vi ripeto questa frase che abbiamo letto da Primo Pietro, capitolo 2, per offrire sacrifici spirituali, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Io quest'oggi non voglio approfondire questo perché lo tratteremo nelle prossime volte, altrimenti mi stancherei troppo e ci lungheremo troppo. Però consideriamo in questo momento questo, c'è un obiettivo, c'è una finalità per il sacerdozio di tutti i credenti, non solo quello per essere degli indipendenti e quindi ciascuno fare quel che vuole, ma alla fine è quello del sacrificio e del servizio. Fatta tutta questa parentesi un po' lunga, ecco che c'era qualcosa da dire su quei primi tre versetti, vediamo che cosa questi tre versetti ci dicono brevemente. Levitico 8, versetti da 1 a 3. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: prendi Aronne e i suoi figli con lui, i paramenti, l'olio dell'unzione, il toro del sacrificio espiatorio, i due montoni e il paniere dei pani azimi, e convoca tutta l'assemblea all'ingresso della tenda di convegno. Siamo in fase di consacrazione di questi sacerdoti, e Dio dice in qualche modo di fare sette cose, e sono quelle che adesso brevemente vorrei dirvi. In primo luogo vorrei farvi notare che tutto è fatto secondo il comando di Dio. Dio sta parlando attraverso Mosè e Dio è in controllo di tutto il processo. Egli sceglie chi sarà ordinato sacerdote e il modo della loro consacrazione. La selezione e la consacrazione dei sacerdoti è un'opera di Dio, da principio a fine. E consideriamo quello che sto dicendo alla luce di quello che ho detto prima, cioè del fatto che noi siamo dei sacerdoti per Dio. Consideriamo e riflettiamo sull'impatto, la portata di queste cose che dirò alla luce di questa prospettiva, cioè che siamo sacerdoti di Dio. Tutto è fatto secondo il comando del Signore, dall'inizio alla fine. La sovranità del Signore rimane il punto fermo per la scelta dei sacerdoti, la loro consacrazione, e per la scelta, la consacrazione nostra. La seconda cosa, che Dio sceglie un uomo particolare, i suoi figli, per servire come sacerdoti. A nessun altro è stato permesso di assumere questo ruolo. Non è che Mosè ha detto: bene, abbiamo bisogno di sacerdoti, questo è il questionario, il foglio di applicazione, ci sono le domande con competenze, attitudini e capacità, rispondete, poi ci sarà un comitato che lo valuterà e questo comitato deciderà se siete adeguati o meno per il compito di essere dei sacerdoti. Non mi sembra che questo sia quello che accade qui. Dio ha detto a Mosè di non fare nessun annuncio, ma semplicemente ha scelto la famiglia di Aronne e i suoi discendenti. Perché Dio li ha scelti? Perché Dio ha scelto loro? Perché erano i migliori? Se pensiamo questo, fra qualche settimana saremo smentiti, perché ci accorgeremo di cosa capita a due dei figli di Aronne. Ve lo anticipo, vengono uccisi, fulminati dal fuoco all'istante. Quindi se pensiamo che li ha scelti perché erano migliori, la scrittura ci smentirà in qualche capitolo più avanti. Ma allora perché li ha scelti? Dio li ha scelti perché li ha scelti. Questa è la risposta che trovo nella scrittura. Dio li ha scelti perché li ha scelti. Perché ti ha scelto Dio a diventare un suo figliolo? Perché pensi che Dio ti abbia scelto? Interrogati in modo profondo su questo. Dio ti ha scelto e basta. Non troverai altra giustificazione. Perché altrimenti non sei stato salvato. Altrimenti non hai niente a che fare con la salvezza. Centinaia di anni più avanti, Paolo avrebbe lavorato a questo punto. Anzi, scusate, prima, qualcuno poteva dire, ma scusa, perché loro? Poteva scegliere me, sono più adeguato di Nadab, uno di quelli che sarà ucciso. Certo, se Dio avesse fatto questo ragionamento, probabilmente c'erano delle famiglie più promettenti per il sacerdozio, più adeguati. Ma fratelli, nel regno di Dio non c'è la meritocrazia. Non si va avanti perché siamo più portati fino a un certo punto, ma poi arriva il muro, arriva l'ostacolo, arriva l'incontro. E centinaia di anni più avanti Paolo, riprendendo questo tema, lo elabora in questo modo, in Primo Corinzi. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ora, non sto dicendo che dobbiamo essere degli ottusi, degli ignoranti, degli analfabeti, e neanche, se Dio ci dà la grazia di crescere economicamente, di non crescere. Non è questo quello che sta dicendo la scrittura. Ma sta dicendo che non c'è nessuno di noi che può vantare qualcosa davanti a Dio, affinché nessuno si vanti. Se c'è qualcosa che ti porta a un vanto davanti a Dio, non va bene, siamo un po' fuori. In terzo luogo, Dio dice a Mosè di prendere degli indumenti. La prossima settimana guarderemo un po' questi indumenti, di cosa sono, però ci basta sapere che spesso gli indumenti sono, come dire, una rappresentazione e di un carattere, ma anche di una posizione che noi abbiamo davanti a Dio. Quindi è importante la scelta di questi indumenti. E i sacerdoti dovevano cura di questi paramenti, di questi indumenti. In quarto luogo, Dio dice a Mosè di prendere dell'olio. Abbiamo già visto, e nella scrittura ci sono molti riferimenti su questo, che l'olio spesso è usato come simbolo del fatto che la presenza di Dio accompagna quelle persone. Quando Salomone doveva ungere Davide, Samuele doveva ungere Davide come re, gli versa dell'olio sulla testa. Cioè sta a indicare il fatto che da quel momento in avanti Dio era con lui, lo aveva scelto come re di Israele. E i sacerdoti, che hanno un compito sacro, una funzione importante davanti al popolo, rappresentare Dio in qualche modo, dovevano essere ripieni di quello spirito. Così l'olio è necessario, è parte necessaria per la consacrazione. Quinto, Dio dice di portare a Mosè gli animali per i sacrifici. Ora, di queste offerte ne abbiamo parlato già altre volte, ma vorrei come voi prestaste attenzione al fatto: e porta il toro del sacrificio espiatorio, i due montoni e il paniere dei pani asini. Cioè anche i sacerdoti, che dovevano fare l'espiazione per il popolo, avevano a loro volta bisogno dell'espiazione per i loro peccati. Cioè anche loro non potevano considerarsi perfetti, non erano in uno stato di perfezione, avevano bisogno di essere loro stessi purificati prima di poter assicurare il perdono dei peccati ad altri. Così i sacerdoti devono fare un'offerta. L'unica differenza rispetto al resto era il fatto che potevano, come abbiamo anche visto, mangiare di parte di quelle offerte. E questo mangiare, abbiamo detto, che è un partecipare alla parola, alla presenza di Dio, cioè essere sempre lì, vicini a Lui. La sesta cosa, anche questa è importante, viene detto di riunire tutta la gente, giovane e vecchio, maschio e femmina, ricco e povero, tutti dovevano essere presenti per quel momento particolare che è quello della consacrazione dei sacerdoti. Un atto, se volete, questo qui di partecipazione, di riconoscimento e sottomissione. la partecipazione fisica, una identificazione, un riconoscimento della funzione, del ruolo di quelle persone. Ed è importante anche questo, se ci pensate in qualche modo anche nella Chiesa, che succeda qualcosa di questo, questo riconoscimento in qualche modo verso chi ci guida e chi ha responsabilità nei nostri confronti. E infine il luogo in cui tutto questo accade, il tabernacolo, la tenda di convegno, e porta tutto all'ingresso della tenda di convegno. Questa tenda era il simbolo della presenza di Dio in mezzo al popolo, il simbolo della dimora di Dio fra di loro. I sacerdoti dovevano essere una rappresentazione per il popolo dell'Iddio vivente in mezzo a loro. Questo messaggio che deve arrivare da parte dei sacerdoti. Ed ecco allora la scelta del tabernacolo come luogo in cui avvenire questa consacrazione. La prossima volta approfondiremo un po' questo che abbiamo per oggi cercato di tratteggiare, forse un po' in modo, spero non troppo pesante, un po' più da studio, così da approfondimento, questo tema del sacerdozio. Vorrei però adesso lasciarvi con due considerazioni. La prima circa il privilegio che noi abbiamo, il privilegio di avvicinarsi davanti a Dio, e la seconda circa la responsabilità che noi abbiamo come sacerdoti. Il privilegio di avvicinarci direttamente a Dio attraverso l'opera del nostro sommo sacerdote Gesù Cristo. In Ebrei infatti 4 leggiamo: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato con noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Come ci sentiamo rispetto a questo compito? Abbiamo questo gran privilegio. Ci sono degli ostacoli, degli impedimenti, ci sono delle difficoltà che stiamo vivendo. Abbiamo questo accesso e abbiamo soprattutto Gesù, sommo sacerdote, che è passato attraverso quella cortina e che può in qualche modo, che è una prevista, per cui possiamo con tranquillità, con serenità, con fiducia, come dice, accostarci al trono della grazia. Questo è il nostro grande privilegio oggi. E se tu oggi non hai ancora conosciuto il Signore, se ancora non hai conosciuto il Signore, questo è l'invito che ti arriva oggi dalla Scrittura, quello di poterti accostare attraverso l'opera della croce, attraverso il sangue di Gesù Cristo, al trono della grazia di Dio, indipendentemente da quello che stai attraversando, o comunque pur considerato quello che stai attraversando. Questo è il nostro privilegio. Non abbiamo bisogno di accostarci a membri speciali, ad un clero particolare, a gente che può darci la soluzione, no. Noi possiamo accostarci a Dio, c'è il trono aperto. Non dire non sono abbastanza buono, non dire non posso resistere davanti a Dio, perché questo è scontato che è così. Nessuno di noi per le proprie forze può resistere e può stare davanti alla presenza di Dio. Nessuno di noi. Saremmo come gli israeliti che dicono sì, manterremo il patto come hanno fatto al Sinai, e poi si accorgono che lo tradiscono dopo qualche giorno. Saremo nella stessa condizione. Se avete ricevuto, se abbiamo ricevuto Gesù come Signore e Salvatore, è Dio stesso che ci dichiara suoi, è Dio stesso che ci dice che siamo suoi sacerdoti, è Dio stesso che ci dice che possiamo passare per quella cortina e accedere alla sua presenza. Gesù è il nostro sommo sacerdote, colui che ci capisce in ogni cosa, eccetto che nel peccato. Egli è lì per darci forza e resistenza, per cui guardiamo a Cristo per accostarci a Lui. Ma se questo è il nostro privilegio, c'è anche una grande responsabilità, fratelli. Noi siamo sacerdoti di Dio, cioè significa che siamo messi da parte da Dio e per Dio. Siamo messi da parte da Dio, è Lui che ci ha consacrati, e siamo messi da parte per Dio, cioè per servire Lui, lo abbiamo già visto in qualche modo. Dobbiamo essere rappresentanti di Dio in un mondo decaduto e corrotto dal peccato. Dobbiamo proclamare le virtù di Cristo, la verità del Vangelo, ed applicarla a tutti i problemi della nostra società, in modo rilevante. Questa è la chiamata che ci è stata data. E questa chiamata significa chiamata di una vita degna di quella vocazione. Degna di quella vocazione. Come sacerdoti di Dio, noi abbiamo le chiavi del regno, se mi permettete questa espressione. Non voglio, diciamo, rubare qualcosa alla Chiesa di Roma, perché c'è la pietra delle chiavi per la Chiesa di Roma, ma noi in qualche modo abbiamo le chiavi del regno dei cieli, perché noi annunciamo il messaggio del Vangelo. Abbiamo accesso a quella verità che può cambiare le vite delle persone. Abbiamo accesso al trono di Dio, dove ogni potere e forza risiede. Usiamolo, e usiamolo con umiltà e con spirito di servizio e sottomissione a Dio. Amen. Vogliamo